Dopo aver camminato insieme per un po', l'asino e il cane udirono un leggero fruscio tra le foglie. Si fermarono e tra i rami videro un gatto che miagolava disperato. Non era un gatto qualunque. Il pelo un tempo lucido era ormai arruffato, le zampe tremavano un po' e non aveva più l'agilità di un tempo. Soffriva di artrite e non riusciva ad acchiappare i topi. Aveva bisogno di calore e riposo, ma il suo padrone, invece di comprendere, lo aveva accusato di essere un fannullone e lo aveva cacciato di casa. Ora non sapeva dove andare, né come avrebbe fatto a sopravvivere. L'asino e il cane si scambiarono uno sguardo e all'unisono dissero: «Vieni con noi, stiamo andando a Brema per diventare musicisti. Non importa che tu sia vecchio o lento». Il gatto non se lo fece ripetere due volte, si unì a loro e il piccolo gruppo riprese il cammino. Il loro viaggio era appena cominciato, ma ad ogni passo il loro legame cresceva, come se la forza di ciascuno rinascesse grazie agli altri. Dopo aver camminato insieme per un po', l'asino e il cane udirono un leggero fruscio tra le foglie. Si fermarono e tra i rami videro un gatto che miagolava disperato. Non era un gatto qualunque. Il pelo un tempo lucido era ormai arruffato, le zampe tremavano un po' e non aveva più l'agilità di un tempo. Soffriva di artrite e non riusciva ad acchiappare i topi. Aveva bisogno di calore e riposo, ma il suo padrone, invece di comprendere, lo aveva accusato di essere un fannullone e lo aveva cacciato di casa. Ora non sapeva dove andare, né come avrebbe fatto a sopravvivere. L'asino e il cane si scambiarono uno sguardo e all'unisono dissero: «Vieni con noi, stiamo andando a Brema per diventare musicisti. Non importa che tu sia vecchio o lento». Il gatto non se lo fece ripetere due volte, si unì a loro e il piccolo gruppo riprese il cammino. Il loro viaggio era appena cominciato, ma ad ogni passo il loro legame cresceva, come se la forza di ciascuno rinascesse grazie agli altri. Il sole stava ormai calando e il cielo si colorava di rosso quando, passando davanti a una fattoria, sentirono lo schiamazzare di un gallo rincorso da una massaia. Era evidente cosa stava per accadere. «Mi vuole tirare il collo», urlava terrorizzato, «al posto del tacchino per il pranzo della domenica». Il cane abbassò le orecchie, il gatto strinse gli occhi e l'asino si avvicinò con calma. «Non sarà questa la tua fine, amico. Vieni con noi. Stiamo andando a Brema per diventare musicisti. La tua voce sarà preziosa, così forte e squillante». Il gallo non rispose nemmeno. Si appollaiò sulla schiena dell'asino, invitandoli a correre veloci prima che la padrona lo acchiappasse. Fecero allora una corsa disperata attraverso il fitto bosco e, lontani da tutto, ripresero fiato. Ora erano quattro. Un asino, un cane, un gatto e un gallo. Quattro voci diverse, quattro vite segnate dal rifiuto, che insieme stavano trovando un nuovo senso. Ormai si era fatto buio e di notte non era prudente viaggiare. Dovevano cercare da mangiare e un posto dove dormire. Solo l'indomani avrebbero ripreso il cammino verso Brema. All'improvviso udirono dei rumori provenire dal bosco e videro una luce fioca. Il cane fiutò l'aria, sapeva di arrosto. Così, senza fare rumore, si avvicinarono alla casa e con cautela l'asino guardò all'interno attraverso la finestra. Non poteva credere ai propri occhi. C'era un tavolo colmo di cose buone, tacchino ripieno, formaggio, torte stupende e frutta profumata. «Potremmo chiedere ospitalità», si dissero. Ma non ebbero il tempo di aggiungere altro che l'asino vide avvicinarsi al vetro quattro ceffi paurosi. «Dannazione, i nostri quattro amici si trovano di fronte a una situazione difficile, una casa piena di briganti». Davanti a quella tavola imbandita, ai quattro amici non rimaneva che una certezza: avevano fame. Il cane sospirò: «Quanto vorrei anch'io poter mangiare tutto quel ben di Dio». Il gatto, con gli occhi che brillavano, aggiunse: «Quella tavola farebbe proprio al caso nostro». Il gallo però pose la domanda più difficile: «Già, ma come facciamo a prenderlo?» Fu allora che l'asino, il più grande e il più saggio, si grattò l'orecchio e disse sottovoce: «Forse ho un'idea». Il piano era semplice, ma geniale. L'asino si piazzò al davanzale della finestra. Sopra di lui salì il cane, sulla sua groppa il gatto e in cima, come una banderuola starnazzante, il gallo. Un'orchestra improvvisata, pronta per il debutto. Al segnale dell'asino iniziò il concerto più strano che si fosse mai sentito. Ragli, abbai, miagolì e chicchiricchi si intrecciavano in un frastuono assordante. E con un colpo secco l'asino sfondò il vetro e i quattro entrarono in casa. I briganti, che mai avevano udito un simile inferno, pensarono fosse arrivato uno spettro malefico. E presi dal panico, fuggirono nel bosco, lasciando tutto dietro di sé. A pancia piena e finalmente soddisfatti, i quattro compagni decisero di concedersi il meritato riposo e spensero la luce. Ma nel cuore del bosco i briganti non si erano rassegnati. Vedendo la casa immersa nel buio, pensarono di poter tornare a riprendersi il bottino. Così toccò al più fifone di loro andare a controllare. Nel tentativo di accendere una lampada, avvicinò un fiammifero a quelli che credeva fossero i carboni ardenti del camino. Ma non erano carboni, bensì gli occhi del gatto che sfavillavano nel buio e che gli saltò addosso, graffiandolo ovunque. Spaventato a morte, il brigante corse verso la porta, ma lì inciampò nel cane, che gli morse la gamba. Zoppicando, si gettò nel cortile, dove l'asino lo colpì con un calcio poderoso. E dal tetto il gallo, svegliato di soprassalto, lanciò un chicchiricchi assordante. Il poveraccio tornò dai compagni urlando: «In quella casa c'è una strega che mi ha graffiato, un uomo col coltello che mi ha ferito, un mostro che mi ha colpito con un bastone e sul tetto un giudice che grida di portarmi via». I briganti terrorizzati decisero che non valeva la pena rischiare la pelle e sparirono per sempre. Così i quattro animali, un tempo scacciati come inutili, trovarono nella collaborazione e nell'amicizia non solo la forza per sopravvivere, ma anche una casa accogliente dove restare insieme. Non arrivarono mai a Brema, ma vissero felici e contenti. E qui cala il sipario. E anche questa puntata è arrivata al termine. Quella dei musicanti di Brema non è soltanto una favola per bambini, è un racconto che parla a tutti noi, ancora oggi. Quattro animali, vecchi e considerati inutili, trovano la forza di liberarsi, aiutandosi l'un l'altro e trasformando la loro debolezza in una forza. Ma ben prima di impossessarsi della casa dei briganti e garantirsi un rifugio sicuro, avevano un vero progetto di riscatto, realizzare un sogno e diventare dei musicisti. Non lo diventeranno mai, o almeno non a Brema. Ma questa fiaba ci insegna che nonostante tutto non è la vendetta la vera rivalsa, ma il saper costruire il proprio destino. Capire che il lavoro di squadra, la comprensione reciproca e l'aiuto tra chi è stato emarginato valgono più di qualsiasi ingiustizia subita. E la frasetta con la quale vi saluto è oggi di Samuel Johnson, poeta, scrittore e narratore inglese, spesso citato come il dottor Johnson e classificato come il letterato più illustre nella storia inglese. E dice così: «La vera misura di un uomo si vede da come tratta qualcuno da cui non può ricevere assolutamente nulla in cambio». Io vi ringrazio come sempre per essere stati in ascolto e ringrazio la regina delle registe, Robby Ferrocino, che mi accompagna ogni settimana anche nei miei viaggi sperimentali radiofonici.